intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Rescinski in studio per questo appuntamento con Il mondo alla radio, l'approfondimento sulla Radio Vaticana. Vi ricordo che potete riascoltarlo in podcast scaricandolo dal nostro portale vaticannews.va. Oggi parliamo di Libano in apertura e lo facciamo grazie a un collega, Vincenzo Giardina, responsabile del servizio internazionale dell'agenzia stampa Dire, che è appena rientrato da Beirut. Grazie per essere con noi, Vincenzo.
Grazie a voi.
Buongiorno. E ben trovato anche Aldo Liga, ricercatore dell'ISPI per l'area Medio Oriente e Nord Africa. Grazie, dottor Liga, per essere con noi.
Buon pomeriggio, grazie a voi.
Insomma, in Libano sappiamo la situazione è molto complicata da un punto di vista economico e da un punto di vista politico e istituzionale. La crisi di governo sembra essersi risolta con la nomina di un nuovo governo alcuni giorni fa. Già c'è stato il primo tour europeo del nuovo premier, il premier Mikati, che si è recato in Europa e ha visto i suoi principali partner, che sono poi soprattutto in questo momento legati alla Francia. La situazione economica, dicevamo, è molto grave, quella energetica ancora di più. La novità sono stati i grandi carichi di carburante che sono stati portati nel paese da Hezbollah, che in un certo senso si sta proponendo come il partito e la parte che salva il paese da una situazione disastrosa. Però io chiederei subito a Vincenzo Giardina di raccontarci un po' quelle che sono state le prime impressioni di questo viaggio a Beirut, soprattutto in relazione al nuovo governo che è entrato in carica. Che reazioni suscita nella popolazione libanese il fatto di avere un nuovo esecutivo in una situazione tra l'altro molto difficile da gestire?
Rispetto alla formazione di un governo, in Libano c'è stata per mesi molta attesa. Del Libano abbiamo letto, abbiamo scritto l'anno scorso, l'esplosione al porto del 4 agosto 2020, che ha segnato, in un contesto già di crisi, di pandemie e di crisi economica, appunto un ulteriore passo verso una situazione di difficoltà estrema. Dopo quel fatto, oltre 200 vittime, oltre 6.000 feriti, interi quartieri con palazzi danneggiati, vetri infranti. Dopo quel fatto ci sono state le dimissioni di un governo poche settimane dopo l'esplosione, poi ci sono stati mesi di veti incrociati, di contrasti che hanno impedito a lungo la formazione di un nuovo esecutivo. Il primo ministro Mikati, che ha ottenuto la fiducia del Parlamento libanese la scorsa settimana, è considerato dalla rivista americana Forbes come l'uomo più ricco del Libano. È già stato più volte primo ministro del Libano, eppure la nascita di un governo è un passaggio ritenuto necessario in un'ottica di ripresa e di rilancio dell'economia e di cura delle ferite del tessuto sociale che si sono nel corso degli ultimi 3 anni in particolare approfondite. E il clima rispetto generale rispetto a questo sviluppo però è segnato da un scetticismo, da difficoltà economiche tutte da risolvere. Evidentemente ha menzionato l'arrivo di carichi di carburante, di gasolio dall'Iran attraverso la Siria. Hezbollah ha rivendicato la rottura dell'assedio, ovviamente ci sono gli Stati Uniti sullo sfondo, quindi le sanzioni americane che continuano a colpire l'Iran. A Beirut si vedono tutti i giorni, tutte le sere, le file ai distributori che sono molto lunghe, le macchine vengono lasciate parcheggiate la sera prima nella speranza, nella previsione di un'apertura dei distributori il giorno successivo, per dire c'è una penuria che peraltro poi coinvolge anche i settori decisivi, forse ancora più decisivi oggi, penso a quello della sanità.
Esattamente, e non a caso Hezbollah ha regalato gran parte di questi carichi di carburante proprio agli ospedali. Aldo Liga, ricercatore dell'ISPI, che strategia è quella di Hezbollah che utilizza il carburante come strumento di propaganda fondamentalmente, e uno strumento di propaganda molto efficace, soprattutto se pensiamo appunto che questi carichi di carburante arrivano dall'Iran, ma passando appunto, come diceva Vincenzo Giardina, attraverso la Siria.
Sì, è una strategia molto efficace, anche perché Hezbollah con questa operazione esce, diciamo, dal suo alveo tradizionale, diciamo, di interesse, ovvero quello del supporto alla popolazione sciita. Questo carburante è stato praticamente donato a tutta la popolazione e mostra soprattutto la capacità dell'Iran e del suo alleato libanese di svincolarsi dalle sanzioni americane e europee. E quindi a livello anche di impatto, anche simbolico, comunque è un gesto importante che può avere delle conseguenze, nonostante poi l'ammontare di queste forniture energetiche non ha poi un impatto diciamo così sostanziale nella gestione globale della crisi, però ha già avuto una conseguenza in realtà molto importante anche a livello geopolitico, perché ha diciamo contribuito ad accelerare un negoziato che andava già avanti da alcuni mesi fra la Banca Mondiale, il Libano, la Siria, l'Egitto e la Giordania, ovvero si è raggiunto un accordo che prevede che il gas egiziano e il surplus elettrico giordano possa transitare dalla Siria per raggiungere il Libano e così in parte soddisfare il fabbisogno del paese. E questo accordo è stato raggiunto anche diciamo grazie a una maggiore permissività degli Stati Uniti, probabilmente appunto messi di fronte alla necessità di rispondere al gesto iraniano.
Ecco, una permissività degli Stati Uniti che è assolutamente indicativa. Abbiamo già parlato anche nei giorni scorsi di quelli che sono gli interessi strategici degli Stati Uniti in altre aree del mondo, pensiamo alla regione dell'Indo-Pacifico, e sembra quasi che ci sia un disinteresse fondamentalmente, o comunque non certo una priorità di attenzione nel Mediterraneo. Questo potrebbe portare a dei cambiamenti importanti, vista anche la scarsa incisività dell'Europa nel suo insieme a livello politico.
Sì, allora già da parecchi anni in realtà comunque ci troviamo di fronte a una riconfigurazione dell'impegno americano in Medio Oriente. Quest'anno ne abbiamo avuto una prova più evidente con il ritiro dall'Afghanistan. Quest'ultimo caso che citavo è interessante perché è una delle, praticamente è la prima volta che si concede, diciamo, un'interlocuzione con la Siria, quindi anche a livello regionale questo è un accordo comunque che ha la sua significatività. Sicuramente appunto quello che è successo è un sintomo della riconfigurazione del peso americano, però volevo anche dire che lo stallo di 13 mesi prima della formazione del governo Mikati è stato dovuto in parte anche al ruolo degli Stati Uniti, che volevano evitare un coinvolgimento di Hezbollah. Quindi sì, c'è un più che un ritiro, è forse più corretto parlare ecco di una riconfigurazione dell'impegno nell'area, che passa anche, diciamo, da strumenti di influenza diversi.
Grazie Aldo Liga, resti con noi se può. Vincenzo Giardina, la Siria è una presenza sempre incombente sul sul Libano. Lo è anche se si pensa a quella che è la crisi dei rifugiati in Libano. I rifugiati sono uno dei grandi drammi di questo piccolo paese del Mediterraneo. Abbiamo circa 2 milioni di rifugiati siriani attualmente sul territorio libanese, almeno di quelli conosciuti, e sono un elemento di grande tensione che si va poi a aggiungere all'elemento di grande tensione storico che è quello dei rifugiati palestinesi.
Sì, il Libano ha un primato mondiale, è un piccolo paese, ma il primo paese al mondo per il rapporto tra gli abitanti e la quota di rifugiati. Una persona su 4 in Libano è rifugiata. Citava il caso dei siriani, evidentemente legata a questa crisi allo scoppio della guerra civile in Siria nel 2011, ma precedentemente c'era una lunga storia di presenza palestinese legata a un altro conflitto. Abbiamo incontrato a Beirut, nel dispensario di Sant'Antoine, gestito da religiose, suore del buon pastore, Ashdeide, una zona per lo più cristiana, però che incontra un quartiere sciita, perché Beirut evidentemente è una realtà multiculturale, multiconfessionale. Ebbene, lì abbiamo incontrato rifugiati arrivati durante la crisi del 2006, attorno al 2006, dall'Iraq. Quindi la visita a Beirut è stata anche legata a un progetto sostenuto dall'Unione Europea intitolato Volti delle Migrazioni, cioè raccontare, capire, informare il pubblico europeo di quella che è una crisi, evidentemente abbiamo parlato in termini di geopolitica, che è anche una crisi a suo modo europea, penso anche ai legami storici che non soltanto l'elite o la classe media cristiana ha sempre avuto con la Francia, ma anche con l'Italia. È un paese del Mediterraneo che evidentemente adesso è in prima linea anche per una serie di errori che sono stati commessi insomma nel Medio Oriente, in una regione più ampia.
Vincenzo Giardina, quando parliamo di crisi dei rifugiati ovviamente non ci riferiamo soltanto al peso dovuto al numero, quindi al peso economico, alla pressione che questa presenza provoca in un paese che non è certo un paese molto grande, ma ci riferiamo anche a quella che è la frattura che si è creata all'interno della società libanese e quanto questa presenza di rifugiati influisca sulla frattura della società libanese. Si ha sempre paura che gli equilibri interni basati sulle ripartizioni confessionali, religiose possano saltare. Insomma, il Libano vive da sempre nell'incubo di tutto quello che potrebbe riportarlo indietro nel tempo verso quei problemi, quelle tensioni che lo portarono alla guerra civile, e guardano qualsiasi elemento di disturbo di questi equilibri come un qualcosa di pericoloso. Questo un po' ha anche cambiato la percezione. Fino a qualche anno fa sentivamo i libanesi dire con un certo orgoglio del numero e dei milioni di rifugiati che avevano accolto, no? Rispetto all'Europa, rispetto a chi era responsabile dei disastri medio orientali. Oggi questo orgoglio si è trasformato in realtà in un fastidio, in una malsopportazione di questa presenza.
Sì, c'è un sentimento che ci è sembrato di toccare, di cogliere, sofferenze, quindi un senso quasi di essere stati abbandonati, cioè ci hanno detto, qualcuno ci ha detto, le Nazioni Unite versano somme di denaro per ciascun rifugiato siriano, ma ai libanesi chi pensa? Quindi appunto la pressione, la tensione, la crisi economica evidentemente esaspera e lacera il tessuto sociale. C'è anche un senso, non dico di nazionalismo, però i libanesi sono un popolo, sono sempre stati orgogliosi di essere accogliente, che però adesso si trova in forte difficoltà, e quindi ecco, bisogna anche stare attenti appunto a questo aspetto nel rapporto tra chi in Libano è sempre vissuto e altre persone che evidentemente arrivano da contesti drammatici.
Aldo Liga, prima parlavamo di questo riallineamento geopolitico del Medio Oriente. La questione dei rifugiati entra in questo contesto, nel senso i rifugiati spesso vengono utilizzati, non soltanto in Medio Oriente, lo vediamo anche alle porte dell'Europa, come una pedina, un elemento di pressione e di ricatto. C'è chi soffia, diciamo, sulla questione dei rifugiati per tentare di creare nuovi equilibri in Libano e in Medio Oriente più in generale?
Allora, in Libano no, in realtà, nel senso che il flusso di siriani si è andato via via esaurendo negli ultimi anni, dopo i primi anni appunto di conflitto civile. La questione è stata sicuramente strumentalizzata in Turchia, se vogliamo rimanere nell'area, e quindi sono stati raggiunti anche degli accordi finanziari abbastanza cospicui con l'Unione Europea per frenare il flusso di rifugiati verso l'Europa, la Libia ovviamente e il Marocco, poi se andiamo più là nel Mediterraneo. Un punto che trovo comunque molto interessante per quanto riguarda la questione migratoria e il Libano, quindi non le migrazioni internazionali, ma le migrazioni degli stessi cittadini libanesi. L'anno scorso, nelle settimane che avevano seguito l'esplosione del 4 agosto al porto di Beirut, il numero di cittadini libanesi che decidevano di lasciare il paese via mare per raggiungere le coste di Cipro è aumentato in modo esponenziale. Questo flusso ultimamente si è ridotto, quindi diciamo di partenza utilizzando la via marittima, però continuano le partenze di cittadini libanesi che esercitano le professioni anche più utili per la costruzione del paese, come quelle in ambito medico e sanitario. Continuano queste partenze e quindi si inasprisce la povertà anche professionale del paese, con le conseguenze poi nella vita pratica di tutti i giorni.
Vincenzo Giardina, la questione delle infrastrutture e dell'energia e della mancanza, o meglio della scomparsa di quelle che sono le figure professionali chiave nel paese, è sicuramente un problema che inciderà a lungo sul Libano.
Si è parlato in qualche misura di diaspore, di comunità di libanesi che lasciano il Libano. Tradizionalmente i genitori del Libano, come altrove, forse più che altrove, hanno visto dare la possibilità ai propri figli di studiare il valore più alto, e lo stanno provando a fare ancora oggi con chi studia negli Stati Uniti, in Canada, in Francia, ma con grandi difficoltà. Penso come un anno di master al mercato nero dei dollari possa portar via gli interi risparmi di una famiglia un tempo benestante. Questo è l'altro tema di questa classe media che sui figli ha puntato e vuole puntare anche in un'ottica di formazione di nuove professioni, che si trova adesso in estrema difficoltà.
E questo sicuramente ha delle ripercussioni sul paese, sul futuro del Libano. Aldo Liga, tornando alla questione del nuovo governo e del tour del premier libanese in Europa, come va letto questo viaggio e come va letto il rapporto tra il Libano e il nuovo governo libanese e l'Europa, al di là di una costante richiesta di sostegno finanziario?
Allora, è stato molto interessante vedere l'attivismo francese all'indomani dell'esplosione sul Libano. Macron, il ministro degli esteri Le Drian, la Francia è l'antica potenza mandataria nel paese, quindi comunque si è sempre mantenuto un rapporto politico, economico, anche sociale estremamente forte. E sono stati utilizzati per un anno toni durissimi sull'incapacità della classe politica libanese di formare un nuovo governo. I responsabili politici sono stati accusati di tradimento. Il Consiglio europeo ha approvato un quadro sanzionatorio nei confronti di responsabili politici libanesi, senza individuarne i nomi, ma diciamo ha creato lo strumento per poi in un secondo momento momento poter agire. Il nuovo governo in realtà non risponde al piano che la Francia, la cosiddetta iniziativa francese, aveva enunciato lo scorso anno, nel senso non è una svolta epocale nella storia del Libano, è un governo che essenzialmente ricalca la struttura di quelli precedenti, è nuovamente il personale politico che lo compone è quello che è corresponsabile della crisi economica e sociale del paese, però è l'unica possibilità che c'è, nel senso è l'unico risultato raggiunto dopo un anno, quindi l'accoglienza del governo Mikati in Francia è stata quasi entusiasta, nel senso effettivamente la presenza di un governo apre alla possibilità di una ristrutturazione economica, poi vedremo in che modo, quindi apre la via per un possibile miglioramento della situazione del paese.
Quantomeno vedono un interlocutore stabile, insomma.
Sì, c'è un interlocutore stabile, ma non è quello che l'Europa voleva l'anno scorso, questo né che i cittadini libanesi volevano quando scendevano in piazza, quando sono scesi in piazza negli ultimi due anni.
Diciamo che c'è una continuità comunque, insomma, nella classe politica libanese, ed è un rapporto quello con la classe politica libanese, Vincenzo Giardina, un rapporto molto difficile tra la società e la classe politica, insomma non c'è un grosso rapporto di stima. Una cosa che mi colpisce, si torna sempre a parlare dell'esplosione al porto di Beirut come un momento evidentemente che ha cambiato la storia del paese e resterà presente per tanto tempo, e continua ad essere presente anche nella cronaca, perché poi c'è una grande richiesta di giustizia da parte della popolazione, di indagini, di verità, che non viene poi soddisfatta. Insomma, queste indagini vengono fermate, poi oggi il presidente Aoun ha detto che l'indagine deve andare avanti, insomma c'è una grossa confusione su questo punto.
Sì, ci sono stati anche delle rimozioni di procuratori, quindi ci sono state delle convocazioni di ministri, anche dell'ex primo ministro. Dopo queste convocazioni ci sono state, appunto, il procuratore che ha convocato queste personalità è stato rimosso, e da un punto di vista della società civile, delle voci che abbiamo incontrato, c'è effettivamente una grande sfiducia sullo sviluppo dell'inchiesta, sul fatto che effettivamente si stabiliscano, si accertino responsabilità, come d'altra parte anche una denuncia, e anche qui in qualche misura rassegnata, dell'assenza di interventi per le tante vittime, e penso anche alle famiglie che hanno perso molto quel giorno, e quindi la sfiducia in interventi di assistenza e aiuto è evidente oggi rispetto alla questione sanitaria, quindi la estrema difficoltà che ampie fasce della popolazione hanno a reperire i farmaci anche nei centri di assistenza primaria, quindi anche rispetto a questo il governo che parla di scorte nei magazzini, gli importatori che si rifanno alle oscillazioni del cambio, insomma un'assoluta mancanza di chiarezza. Il presidente di Caritas Libano, Michel Aboud, ci ha detto: per capire la parola confusione, venite in Libano.
Grazie Vincenzo Giardina. Siamo in chiusura. Aldo Liga, io volevo chiedere proprio una riflessione al volo, ma molto breve, su quello che è il ruolo dell'UNIFIL oggi in Libano, perché è stato dato molto risalto dalle agenzie anche all'incontro tra il generale del COL, che è il comandante dell'UNIFIL, e il Premier. Quanto è importante che ci sia questa presenza dei caschi blu ancora in Libano?
La presenza dell'UNIFIL è ancora fondamentale, anche perché dal sud del paese continuano a partire razzi verso Israele, come è successo ad esempio i primi di agosto, scatenando una reazione israeliana la prima volta dal 2014. Fra l'altro, quindi ancora c'è bisogno di una forza ONU che monitori questa parte del paese.
Un argine importante, almeno per evitare che si aggiunga un ulteriore tassello di problemi sul Libano al momento. Grazie davvero Aldo Liga, ricercatore ISPI, grazie a Vincenzo Giardina, responsabile del servizio internazionale dell'agenzia stampa Dire. grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto. Luciana Fantini in regia, Patrizio Ciprari per la parte tecnica, Stefano Rescinski al microfono. Ci risentiamo tra qualche minuto.